Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Sono le 15.36, ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo in questo pomeriggio caldissimo del 7 agosto. Vogliamo tornare nei luoghi del terremoto in Emilia, questa volta per raccontare, direi così, storie virtuose, positive, di ricostruzione. Abbiamo già in linea da Cavezzo, in provincia di Modena, Emilio Contigni, titolare di Artec, un'azienda leader nella produzione di protesi cardiache, morta e risorta dopo quel terremoto del 29 maggio scorso. Buon pomeriggio, signor Contigni, grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio a lei, dottoressa Palermo, e ai suoi radioascoltatori.
Ci vuole raccontare come è risorta questa azienda?
Ma prima vorrei brevemente dire cosa è successo il 29 mattina alle 9, quando c'è stata la scossa che ha distrutto completamente moltissimi palazzi e case nel paese di Cavezzo. Noi eravamo al centro del paese, in un palazzo principale con i nostri magazzini ufficio, e in quella scossa abbiamo perso improvvisamente tutto, è crollato tutto, abbiamo perso quindi gli uffici e tutti i magazzini che avevamo sempre in quegli uffici dei nostri prodotti, appunto valvole cardiache e cuori artificiali. Io mi ricordo che ero a Bologna, mi arrivò una telefonata, stavo per prendere un aereo per andare in Calabria, ritornai rapidamente indietro e vidi il palazzo completamente crollato. Come siamo risorti? Semplicemente grazie all'aiuto e alla solidarietà che è partita immediatamente dai nostri fornitori, che principalmente sono fornitori europei e statunitensi, i quali avevano saputo in poche ore quello che era successo, mi hanno in qualche modo rintracciato telefonicamente e mi hanno messo di nuovo a disposizione tutto quello che serviva per poter partire. E a questo punto loro hanno iniziato a mandarci materiale, che però non sapevano gli spedizionieri neanche dove portare. Gli spedizionieri hanno tenuto per noi il materiale che arrivava e contemporaneamente, grazie alla solidarietà della famiglia Marinelli di San Venanzo, mi riferisco a Marsilio e Rita, i quali si sono subito preoccupati di darci una mano, ci hanno fatto arrivare un container tramite il loro comune e la protezione civile, il container nel quale poi abbiamo iniziato a creare il magazzino.
Chi è questa famiglia Marinelli? Diciamolo subito.
La famiglia Marinelli sono diventati dei grandi amici, li abbiamo conosciuti quando il loro figlio si trovava, il bambino Gesù, in condizioni abbastanza precarie, e ci fu la necessità di intervenire mettendo un cuore artificiale, e grazie all'equipe del dottor Antonio Modeo, che è responsabile del programma trapianti e cuori artificiali del bambino Gesù, e anche al supporto del presidente dell'ospedale Giuseppe Profiti, del direttore sanitario Massimiliano Ramponi, si è deciso di fare questo intervento, che era il primo al mondo in queste condizioni. Il figlio di Marinelli ha la Duchenne, una distrofia molto pesante, non si era mai tentato un intervento del genere al mondo. Il dottor Antonio Modeo l'ha fatto, Saverio è con noi e sta benissimo, sono oramai 22 mesi che ha questo cuore artificiale. In questi 22 mesi abbiamo conosciuto questa famiglia splendida, che ci ha dato molto di più di quanto noi abbiamo dato loro, e sono stati i primissimi ad essere di fianco a noi quando abbiamo avuto questo problema.
È proprio vero che laddove i cuori si producono e poi non è più necessario, almeno temporaneamente, produrli, interviene un soccorso di vita, un di più di vita che rimette in moto una macchina. Adesso in che condizioni lavorate?
Ma ci siamo subito organizzati nel giardino di casa, perché al momento trovare un posto dove stare qui è molto complicato con le nuove normative di sicurezza che giustamente devono esserci. Pertanto i primi provvedimenti presi sono stati quelli di avere due container che abbiamo posizionato nel giardino di casa, uno appunto arrivato tramite la famiglia Marinelli che funge da magazzino, e l'altro un container ufficio che abbiamo riattrezzato completamente avendo perso tutto nel terremoto. Quindi in questo modo ci è potuti ripartire, abbiamo potuto richiamare le persone dalla cassa integrazione speciale e un po' alla volta ci stiamo portando alla normalità. Questo è il tentativo che si sta facendo.
Quanti dipendenti avete?
Guardi, l'Artec tra diretti e indiretti attualmente ha 20 persone che lavorano con noi. alcuni locati qua, altri sul territorio nazionale, perché operiamo su tutto quanto il territorio.
Insomma, Cavezzo, oltre 7.000 anime, sta risorgendo, mi sembra di poter dire.
Diciamo che facciamo di tutto perché questo avvenga, ci stiamo dando tutti da fare, ognuno fa il suo pezzo di strada, lei lo sa che quando ognuno fa un pezzo poi si arriva molto lontani, tutti hanno questa volontà a tutti i livelli, questo è molto importante. Bisogna però aiutarsi molto perché c'è chi ha perso veramente tutto e devono trovare la forza e la motivazione per poter reagire, e questo lo facciamo quotidianamente nell'ambito nel quale ci troviamo.
Adesso come si presenta il vostro comune?
Il nostro comune si presenta con tanti bisogni, perché le scuole dovranno essere riorganizzate completamente, la biblioteca è uno dei progetti, le palestre anche, so che il comune sta organizzando, allineando una serie di progetti dove invitano anche gli esterni a partecipare. Ci sono molte case, oltre a quelle che crollarono durante il terremoto, alcune altre poi furono abbattute per necessità, ma in questo momento stanno uscendo le ordinanze che tutti aspettiamo, perché vuole dire, diciamo, l'analisi delle abitazioni dove siamo, ci dicono qual è lo stato dell'arte, se si potrà entrare o meno. Queste le stanno in questi giorni consegnando e anche noi siamo tra quelli che aspettano.
Quindi nelle tende?
Quindi nelle tende, nei camper, nelle roulotte, noi ci siamo attrezzati in un camper che abbiamo fatto arrivare immediatamente subito dopo la prima scossa del 20, e abbiamo fatto bene perché poi con la scossa del 29 anche la nostra casa è stata giudicata inagibile, infatti abbiamo dovuto creare un'impalcatura per sostenerla e dobbiamo mettere in piedi un piano di ristrutturazione.
L'augurio che lei sente di esprimere per tutti i comuni colpiti da questo terremoto?
È l'augurio che è quello di guardare avanti, è lo stesso augurio che, se mi permette, mi sono fatto anche a me stesso quando dopo la prima notte del 29 è stata forse la più brutta, perché si pensava e pensavo cosa fare, cosa non fare, in quel momento avevamo perso tutto, a quel punto rimanevi te stesso, una notte lunga davanti e capire che cosa doveva succedere il giorno dopo. E a quel punto ho detto: guarda, non è successo nulla di grave, c'è sempre la fede che ci porta avanti, che ci aiuta, e con quella si può superare ogni ostacolo. Direi che l'augurio che a tutti possiamo fare è comunque credere nel futuro e portare avanti i progetti, perché ci sono, chiaramente con l'aiuto della fede.
La fede non è venuta meno, insomma.
No, purtroppo sono crollate molte chiese e ci dispiace, vedremo come si potranno ricostruire, ma la fede no.
La ringrazio Emilio Contini da Cavezzo, molti auguri da parte nostra, davvero che questi cuori artificiali, queste valvole cardiache che con la sua azienda Artec continua a produrre nonostante le condizioni poco agevoli, possano dare vita non solo a voi ma a tante persone che ne hanno bisogno. Grazie, molti auguri.
Ringrazio voi lo spazio che ci avete dato, auguri.
Gabriella Bugamelli, sempre di Cavezzo, in provincia di Modena, ce l'abbiamo in linea, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi. Lei è la moglie del maresciallo dei Carabinieri, vero, della stazione di Cavezzo.
Sì.
Ed è stata coinvolta in un'azione di solidarietà proprio all'indomani della scossa del 29 maggio scorso, che forse neanche lei avrebbe potuto immaginare. Ce la racconta?
Sì, effettivamente non mi sarei mai immaginata di entrare dentro a questo giro di volontariato, ma è successo tutto molto spontaneamente. Avevamo queste due tende vuote di fianco alle nostre dove dormivamo, la gente da tutta Italia, diciamo, arrivava e portava degli aiuti, ma veramente aiuti alimentari, naturalmente, di prima necessità. E abbiamo cominciato così a scaricare queste cose e poi a distribuirle alla gente proprio nell'indomani, quando nessuno sapeva come fare anche a comprare il latte, insomma.
Di cosa si trattava? Che cosa c'era, ecco, da distribuire?
Di tutto, di più, dei generi di prima necessità, dal latte alla pasta, al bagnoschiuma, dentifrici, piatti che comunque la gente comunque mangiava fuori, quindi piatti, bicchieri di plastica, tutte cose necessarie in quel momento.
E quindi avete cominciato non solo ad immagazzinarli in queste tende, ma a distribuirli chiaramente.
Sì. Anche a distribuire proprio, cioè mentre arrivava le cose le mettevamo un attimo, le sistemavamo un attimo e si cominciava subito a distribuirle.
Perché lì per lì, mentre arrivavano, magari, come dire, vi si trovava anche un po' impreparati nel gestire questa situazione. Era
sì,
chiaro che c'era il trauma e quindi quasi, diciamo, paradossalmente non sapevate dove mettere le mani, vero?
Sì, all'inizio è stato un po' così, sì, effettivamente. È stato proprio così perché comunque, ripeto, essendoci trovate coinvolti in questa cosa senza che l'avessimo programmato, comunque l'avessimo un attimo pensata, e trovarci tutta questa roba che ci arrivava e poi comunque sistemare. E la gente che veniva a chiedere, non so se avevamo il latte o il bagnoschiuma, queste cose, ci siamo trovati proprio coinvolti in tutto questo sistema di volontariato che, ripeto, non ci saremmo mai aspettate, insomma, perché c'eravamo io e la mia vicina di casa, la moglie dell'appuntato.
Quanto è durato questo periodo?
Guardi, sta finendo adesso, abbiamo le ultime cose, sta finendo adesso, quindi più di 2 mesi.
Lei ha fatto rientro nella sua abitazione?
Sì, da un paio di settimane.
Come si sente?
Non sempre tranquilla. Qualche notte si dorme, qualche notte no. Dipende da come si è, com'è lo stato d'animo, insomma.
La sua abitazione però non era stata danneggiata,
no,
al limite della inagibilità, vero?
No, non ha mai avuto neanche un attimo l'inagibilità. Appena sono venuti a controllarla, comunque l'hanno data subito l'agibilità, anche perché sotto c'è la caserma dei carabinieri, quindi sono venuti più di un controllo, insomma, perché è comunque un ufficio pubblico.
Però la paura vi spingeva a restare fuori casa.
Sì, la paura era tanta, è ancora tanta, però insomma dicono che bisogna ricominciare, che piano piano bisogna non pensarci, e allora ci proviamo, però la paura è stata veramente tanta.
Com'è la sua giornata, signora Gabriella?
Guardi, adesso lavoro mezza giornata, quindi la metà della giornata, e poi un pochino con la distribuzione di queste cose e un po' le mie cose, perché comunque in casa qualche lavoretto c'è da farlo, e poi comunque anche con il signor Contini, se abbiamo sempre questa cosa dell'acqua, quindi abbiamo l'appuntamento che scarichiamo l'acqua, distribuiamo l'acqua, e quindi insomma si divide così un po' la mia giornata.
Fuori onda mi raccontava di come sia nato la volontà di conoscersi reciprocamente da questa tragica esperienza del terremoto, vero?
Sì, direi che la cosa positiva di questo terremoto è stato che comunque io personalmente ho conosciuto gente, cioè ho imparato a conoscere gente in un altro modo, cioè la conoscevi molto superficialmente, invece l'hai conosciuta più profondamente, cioè hai scoperto il lato più nascosto delle persone, che molte persone si sono rivalutate molto migliori di quello che uno a volte si può, cioè, vede dall'apparenza.
Perché chiaramente, essendo costretti a vivere fuori casa, poi ci si impegnava a raccontarsi, giusto?
Certo. Anche perché all'inizio la giornata era si aveva molto tempo,
sì,
tutti quanti, perché non si lavorava, comunque c'era un attimo di difficoltà in tutte le persone, quindi avevamo molto tempo, e molto tempo lo abbiamo perso, tra virgolette, a raccontare ognuno la nostra storia, che viste tutte insieme molte si assomigliavano. Ognuno nella sua cosa, però molte storie alla fine sono diventate storie di tutti, perché la paura, per esempio, è la paura di tutti, di quello che non sembra che abbia paura, che invece sotto sotto ha molta più paura di te, che lo dimostri, che lo fai vedere. No, io ho raccolto molto da queste persone, perché mi hanno fatto molta tenerezza, diciamo.
Gli anziani come stanno affrontando questa stagione?
Gli anziani hanno sofferto molto. Hanno sofferto molto perché io li ho visti molto in difficoltà, ma in difficoltà perché hanno perso i loro punti di riferimento, anche solo il loro negozio per la spesa. Proprio visto delle persone anziane perse perché non avevano più il loro punto dove andare a comprare un litro di latte tutte le mattine, perché si sono trovati un po' persi, ecco, perché comunque hanno vissuto la guerra, ma dicono molti che il terremoto è stato peggio della guerra. Forse perché erano giovani e adesso invece sono anziani, non lo so, però hanno sofferto veramente tanto.
In questa stagione così calda, così particolarmente torrida, ecco, vivere nelle tende immagino non sia stato proprio una condizione facile,
sì, effettivamente,
vero?
Guardi, noi abbiamo il parco di fronte, quindi le nostre tende sono sotto agli alberi e per fortuna questo problema non l'abbiamo avuto, ma il campo Abruzzo, che comunque è il palazzetto dello sport, quindi comunque tutto all'aperto, lì è veramente pesante la situazione, perché con questi caldi il pomeriggio è veramente dura.
Tuttora?
Tuttora, sì, perché comunque sono calate molte le persone, però ci sono molte famiglie e comunque con questo caldo è pesante la situazione.
Anche immagino dal punto di vista igienico, ma anche legato alla salute, insomma.
Ma più che altro alla salute, perché comunque l'igiene è sempre stata, insomma, non c'è mai stato nessun problema. Però sai, il caldo anche alle persone, anche giovani, non solo gli anziani, comunque butta veramente giù, perché qui, a parte il caldo, c'è anche molta umidità.
Certo.
E l'umidità ti fa sentire il caldo ancora più di quello che è, diciamo, 30 gradi, ma 30 gradi con un tasso di umidità alto è anche molto di più.
La fede non è crollata, ci diceva il signor Contini. Anche lei sente di condividere?
Sì, condivido questo pensiero. Sì, perché comunque diciamo che ci si appiglia anche molto a queste cose, perché comunque a volte non sei impotente, non puoi fare niente e quindi ti affidi molto alla fede.
Io la ringrazio, Gabriella Bugamelli di Cavezzo, in provincia di Modena, per averci raccontato questa storia positiva di solidarietà nata nella tragedia del terremoto, come a dire che davvero dal negativo può nascere davvero qualcosa di buono. Io la ringrazio per questo breve racconto, auguro a lei e a tutta la cittadinanza un buon futuro di ricostruzione.
Grazie. Grazie da parte di tutti.
Sono le 15:54 sulla Radio Vaticana in diretta, c'è sempre Gaetano Paradisi alla parte tecnica, ed Elena Colson in regia. Noi ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per raccontare episodi di violenza metropolitana, cosa c'è dietro, sulla Radio Vaticana.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo, sono le 16:17. Il 73enne Giuseppe Rotolo è fuori pericolo. Martedì scorso, lo ricorderete, fu massacrato di botte, derubato del borsello e della bicicletta da uno sconosciuto sul cavalcavia di Via Farini a Milano. Nei prossimi giorni sarà operato all'ospedale Niguarda per ridurre le numerose fratture facciali. Intanto continua la caccia al bandito su cui pende l'accusa di tentato omicidio. Si parla dalle ricostruzioni dell'anziano che è stato aggredito, che si tratterebbe di un nordafricano. Allora entra in ballo tutto il discorso che riguarda anche la sicurezza nelle metropoli. Ascoltiamo queste interviste realizzate stamattina a Roma da Marco Semplici.
Beh, andare in giro la sera crea sempre qualche preoccupazione. Nel mio quartiere proprio ieri sera facevo una passeggiata con mia figlia, era completamente deserto, certo è vero che è agosto e quindi, però una certa inquietudine la dà, insomma, quello sì.
Più facile garantire la sicurezza in piccoli centri?
Penso di sì, se le amministrazioni vogliono, certo penso che sia più facile gestire un territorio piccolo che uno più grande, insomma.
Lei avrà sentito il recente fatto di cronaca di Milano, cosa ne pensa?
Che purtroppo c'è molta povertà e molte persone che non hanno più rispetto per gli altri, sia in termini di proprietà, proprio di cose, che anche proprio la persona, ecco. Certo, la povertà non dovrebbe giustificare un furto, però evidentemente ci sono persone che non si fanno scrupolo per pochi spiccioli. E l'insicurezza è percepita come, prima di tutto, ecco, la povertà un po' dilagante che c'è, no? Questo non avere più un punto fermo nella propria vita. Adesso per carità, non voglio dire degli immigrati, perché per carità non sono assolutamente xenofoba, okay. Però forse ci sono diversi popoli che hanno un diverso rispetto delle persone, non lo so, per loro cultura personale, cioè per carità, non che gli altri popoli non abbiano rispetto tra di loro, però quelli che vengono può darsi che non siano tutte brave persone, per carità, poi in ogni comunità naturalmente ci sono i buoni e i cattivi, insomma, per farla molto...
Quale consiglio ha da dare all'amministrazione?
Poliziotti di quartiere, forse, che a volte quando serve magari segnalare qualcosa non è facile trovarli.
E da Milano abbiamo in linea il professor Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia all'Università Cattolica. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Sono in aumento aggressioni di questo tipo in Italia?
Ma se si guarda una statistica di qualche anno, noi sappiamo che i dati della criminalità non registrano delle particolari variazioni, ci sono degli andamenti appunto collegati a dei periodi dell'anno. Certo, gli ultimi anni in cui la crisi economica e la crisi sociale si sta diffondendo, le condizioni di vita un po' di tutti stanno peggiorando.
Quindi la crisi c'entra?
Beh, la crisi certo, ci sono molte persone che sono in difficoltà, molte persone hanno perso lavoro e questo non aiuta sicuramente.
La signora, ecco, toccava l'aspetto degli immigrati, diceva che probabilmente ci sono persone che appartengono a diverse culture, che forse hanno anche un diverso rispetto altrui. Allora si apre tutto un ventaglio di risposte possibili, no? di questioni in ballo. Lei cosa ci può raccontare?
Sulla questione degli immigrati bisogna cercare di tenere una posizione molto equilibrata. Da un lato bisogna, naturalmente lo sappiamo bene, stare attenti a non cercare sempre il capro espiatorio, cioè pensare che le persone che vengono da noi, che portano il loro contributo, siano l'incarnazione del male, perché questa è una deriva molto molto pericolosa. Dall'altra parte bisogna stare attenti a non rendersi conto che il percorso migratorio, l'inserimento in una cultura diversa, lo sradicamento dalle proprie origini, sono tutti passaggi difficili e traumatici che possono mettere delle persone poi in condizioni di esposizione o di fragilità fisica o di fragilità morale. E dunque l'immigrazione dovrebbe essere considerata per quello che è, una chance importante per chi percorre quella strada, ma anche impegnativa per loro e per le comunità che li ospitano.
Sentiamo insieme queste altre persone.
Io credo che la presenza dei poliziotti credo che è importante. Io penso che alla sera, come tutto il giorno, una certa percezione di vigilanza, di che se in un momento tu hai un problema puoi trovare una persona con la divisa che ti può aiutare, eccetera.
La crisi economica che caratterizza sia la Spagna quanto l'Italia influisce sulla sicurezza?
Forse, io veramente non sono sicuro che la sicurezza sia minore oggi che 3-4 anni fa.
Guarda, sono arrivato ieri sera da Napoli dopo essere stato a Brindisi. Io sono di Cremona, si vedono sicuramente molte più forze dell'ordine, molti più addetti appunto alla sicurezza in giro per la città. Ciononostante comunque si sta più attenti, perché essendo una grande città si sa quali sono i rischi che si corrono, però io non sono particolarmente spaventato da queste cose.
Il grave fatto di Milano, dove un anziano è stato ridotto in fin di vita per il furto di una bicicletta, lei come lo giudica?
Secondo me è una cosa che non dovrebbe esistere da nessuna parte. È successo a Milano probabilmente perché, appunto, essendo una grande città, è anche più facile trovare persone malintenzionate. Non penso sia un problema di sicurezza, nel senso che credo sia impossibile poter mettere qualcuno che se ne occupi a ogni angolo di ogni strada. Quindi secondo me bisogna che ci sia una collaborazione anche fra i cittadini che non sono direttamente interessati con le forze dell'ordine.
Ecco, professor Magatti, è d'accordo con quanto diceva questo ragazzo?
Ma certamente non si può pensare che la sicurezza sia solo un fatto di ordine pubblico e di repressione. La sicurezza è prima di tutto un modo di vivere gli uni con gli altri, quindi ha a che fare con l'educazione, con la coscienza morale e con una cultura condivisa. Certamente poi per costruire questi elementi un contributo prezioso lo danno anche le forze dell'ordine, le quali però sono di complemento a quella capacità di tessere dei rapporti umani e civili che è il fondamento poi della convivenza.
Passiamo agli Stati Uniti, dove pare si sia identificato l'autore della strage di 6 persone in un tempio Sikh nel Wisconsin, un quarantenne, Wade Michael Page, di razza bianca, che in passato aveva servito nell'esercito statunitense. Ricordiamo anche le parole del presidente Obama: sparatorie come quella in Wisconsin stanno accadendo con troppa regolarità. Ha aggiunto: bisogna affrontare il problema della violenza perpetrata con le armi. Che giudizio poter dare su queste stragi che, devo dire, si stanno diffondendo anche con una certa preoccupante periodicità?
Sì, beh, in particolare negli Stati Uniti, anche se non solo in quel paese, sono ormai piuttosto frequenti questi casi di persone che hanno queste azioni dove si mescolano tanti aspetti, una propria crisi esistenziale, problemi relazionali affettivi, la ricerca di un'esposizione mediatica o, come nel caso citato, esperienze di guerra probabilmente mai superate, il tutto in una stazione in cui il mercato delle armi è un mercato che praticamente non ha limitazioni. Tutto questo a me sembra che ci insegni che anche in un paese avanzato come gli Stati Uniti il tema del vivere insieme, dell'educarsi a vivere insieme, ha ancora molte pagine da scrivere, e questo ci dovrebbe un po' spingere a capire che abbiamo molto lavoro da fare. Invece qualche volta pensiamo che siamo così potenti tecnologicamente che siamo anche già, come dire, avanzate dal punto di vista culturale, educativo, invece tante volte le cose non stanno in questi termini.
Col rischio che poi magari molti diventano degli inermi spettatori di questi episodi, quasi bloccati a tal punto da non riuscire neanche a compromettersi positivamente per cercare anche di soccorrere,
sì,
laddove è necessario.
Beh sì, nella società dei media, cioè noi guardiamo la realtà attraverso il televisore e da una parte intanto appunto ci abituiamo a essere spettatori passivi in fondo ad assorbire tutto, e dall'altra parte in chi è fragile per una qualche ragione si insinua anche l'idea che magari anche uccidendo quello è un modo per superare quella soglia, come dire, dell'opacità che chi sta dentro la vita quotidiana, in cui chi sta dentro la vita quotidiana è imprigionato. E la società mediatica è una società in cui si confonde la realtà dalla finzione e poi se ne vedono le conseguenze.
I social network in che modo possono condizionare questi episodi?
Ma anche qui abbiamo visto in ripetuti casi che le persone che si trovano a compiere questi atti spesso hanno addirittura scritto, hanno in qualche modo avvisato, hanno mandato dei segnali dentro i social network di quello che stavano per fare o delle loro intenzioni. E da una parte è una forma di esibizionismo, naturalmente, dall'altra parte fa impressione vedere che i social network poi sembrano incapaci di accorgersi di questi segnali che vengono lanciati. Tutto passa, tutto scorre, ma alla fine tutto è vacuo.
Ascoltiamo quest'ultima tranche di voci, un commento conclusivo.
Che livello di sicurezza percepisce in una grande città?
Noi siamo da Bulgaria, da capitale Sofia, lì è molto sicuro, più sicuro, ma quando sono cambiati i tempi c'è un periodo che va a strada e ti può prendere anello, tutti questi cosi che porti, ma dopo questo è cambiato, è andato via, adesso è molto più sicuro. E qua in Roma si sente sicuro solo giorno. Mi dispiace che devo dire questa cosa, ma sera quando è buio non esco più.
Ci stiamo un po' mescolando un po' troppo a livello di culture e di nazioni. Forse questo è quello che rende un pochettino insicuri, credo. Va bene essere sociali, umanitari, aiutare, però credo che un pochettino più frenati e tutelare quello che noi abbiamo personalmente bisogna farlo.
A Roma il livello di sicurezza, almeno nella parte centrale della città, è abbastanza buono rispetto ad altre città analoghe. Capitali europee come Parigi e Londra.
Sia di giorno come di sera?
Di sera ovviamente la sicurezza secondo me non c'è in nessuna città d'Italia e né dell'Europa.
Il recente fatto di cronaca di Milano, dove l'anziano in fin di vita per una sola bicicletta ha lasciato sconvolta l'opinione pubblica, lei cosa ne pensa?
Queste sono cose che possono capitare in qualsiasi città, anche di provincia purtroppo con la delinquenza che c'è. Soprattutto con tanti disperati che ci sono in giro, qualcuno pur di sopravvivere fa di tutto, poi magari se sotto effetto di stupefacenti non si controlla più, secondo me non, è un caso isolato, non può essere messo in relazione alla mancanza di sicurezza in una città, probabilmente quel ladro se avesse visto me bello grasso e grosso non si sarebbe neanche avvicinato.
Grazie a Marco Semplici per questa intervista. Professor Magatti, per chiudere, ci stiamo mescolando un po' troppo, avvertiva la signora.
Ma anche qui torno su quello che ho detto prima, in Italia in particolare attorno al tema dell'immigrazione si è fatta della retorica, la retorica anti-immigratoria e la retorica pro-migrazione, diciamo. Inserire milioni di persone come abbiamo fatto in Italia nel giro di 15 anni di culture diverse è sempre un'operazione complessa, difficile. Peraltro ricordiamo che se non ci fossero in questo momento 5 milioni di persone di età media attorno ai 40 anni, il nostro deficit demografico sarebbe ancora peggiore. Rimane il fatto che questo processo è un processo lento e che ha bisogno di risorse, ha bisogno di investimenti educativi, ha bisogno di luoghi e forme di mediazione, non avviene in maniera automatica. Forse se riusciamo a superare la retorica e proviamo a costruire appunto le condizioni di una convivenza, naturalmente sapendo anche che ci sono dei limiti che non possono essere oltrepassati, altrimenti, come dire, la società è un tessuto, se questo tessuto è tutto slabbrato, alla fine naturalmente se ne pagano le 3 conseguenze.
Grazie al professor Mauro Magatti della Università Cattolica di Milano, buona estate.
Anche a voi, arrivederci.
A risentirci, sono le 16:31 sulla Radio Vaticana in diretta, mi congedo da voi ricordandovi il nostro sito internet dove tra poco sarà disponibile questa trasmissione, www.radiovaticana.va. Grazie ancora a Gaetano Paradisi, alla parte tecnica, ad Elena Colson in regia. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.